Oggi ai microfoni di Radio Room è con noi Lucia Posetti.
Ciao a tutti.
Allora, qualche numero su di te. Dunque, 20 anni di carriera nella pallavolo, oltre 300 presenze in nazionale, un palmarès enorme, vittorie sia in Italia che all'estero. Togli la maglia grigia, ma indossi quella di dirigente sportiva.
Sì, esatto.
Attualmente stai coprendo questo ruolo.
Esatto.
Bene, allora intanto benvenuta, e ho il piacere di avere con Lucia oggi anche due mental coach, Emanuela Corvatta e Luca Paoli.
Buonasera.
Buonasera.
Allora, parto proprio da voi, guarda, così. Visto che siamo in una radio universitaria, no? Abbiamo tanti studenti che ci ascoltano, vi chiedo, come si forma un mental coach e che cosa fa? Una battuta veloce su questo.
Lascerei la parola all'Emanuela, perché effettivamente lei si parla di formazione, visto che praticamente lei è un'educatrice e quindi ha fatto tutto un percorso proprio nel mondo dell'educazione per poi arrivare appunto a quello del mental coach, che è una professione estremamente delicata e profonda, e lei ha fatto proprio un percorso specifico e io preferisco che sia lei proprio a declinare in questo.
Allora, il percorso che ho fatto io è stato questo: ho lavorato per tanti anni nel mondo dell'educazione, quindi vengo dal lavoro con i ragazzi. Poi a un certo punto, da tanto tempo che l'idea del mental coach mi chiamava, insomma, per cui ho fatto una formazione, un corso di formazione, e l'ho fatto proprio con One End, che è poi la società con cui sto lavorando adesso. Ed è un corso che ti permette di acquisire delle competenze. Poi io dico sempre che il lavoro del mental coach invece nella pratica, in questo mi trovo d'accordo con Lucia, bisogna buttare a terra la palla, cioè nel senso lavorare tutti i giorni, e incontrare tanti coach, mettersi alla prova, noi per primi rispetto al lavoro del mental coach.
Quindi c'è scambio, insomma.
Assolutamente okay. Sì.
Entriamo un attimo nel vivo, adesso mi rivolgo direttamente a te, Lucia. Io sono venuta prima a sbirciare un po', a origliare quello che stavate dicendo nell'intervento di Overtime, e ho pensato che quello sportivo è un mondo che per certi aspetti a livello proprio emozionale è simile al percorso universitario. Ci sono degli obiettivi da raggiungere, ci sono delle tappe intermedie, ci sono delle ansie da superare, delle aspettative, la classica frase quando ti laurei, no? Che mette un po' in difficoltà tutti quanti. Allora ti chiedo, Lucia, secondo la tua esperienza di giocatrice ma anche di dirigente adesso, ci sono... ti è mai capitato di incontrare delle parole o delle espressioni con cui hai dovuto imparare a convivere un po' durante la tua carriera? Prima sentivo la parola fallimento, no?
Sì, sì, prima abbiamo analizzato l'aspetto del fallimento. Io personalmente la cosa che ho dovuto affrontare, o comunque che mi ha sempre messo in difficoltà, è stato il giudizio degli altri. Quindi principalmente nella prima parte della mia carriera, come raccontavo prima, non ero assolutamente influenzata, perché avevo il focus al 100% su dove volevo arrivare e quello che volevo fare. Quando poi successivamente comunque avevo dimostrato, ero riuscita a ottenere i miei obiettivi e tutto, diciamo, questo piccolo seme del giudizio degli altri e dover dimostrare agli altri quello che potevo fare ancora, quello che quindi praticamente non era mai sufficiente quello che facevo, ha comunque inficiato molto la mia fiducia in quello che potevo fare e che stavo facendo. Quindi quello è stato per me lo scoglio più grande da superare. Ci ho messo un pochettino, però devo dire che poi piano piano ho rimesso il focus su quello che era il mio obiettivo, su quello che volevo fare io principalmente, e poi dopo tutto il resto si è... tra virgolette sistemato, però è stato abbastanza complicato, ecco.
Però penso sia un bel messaggio anche per gli studenti, no? Che,
sì,
visto che
sì,
il nostro
sì.
Pubblico è quello, cioè chi ha lo scoglio, che non riesce a superare un esame, che ha problemi, no? Soprattutto di ansia.
Quello che dicevamo prima, spesso anche in questo momento qua, i social sono uno specchietto un po' falso, no? di quello che stiamo vivendo, perché pare sempre che gli altri vivano una vita perfetta, gli altri siano migliori, gli altri siano avanti a te, cosa che spesso non è vero, però ti porta ad avere una visione distorta della realtà. Quindi anche questo aspetto qua è curato nelle squadre, e stanno migliorando anche la comunicazione rispetto a quello, cercare magari in certi momenti della stagione di estraniarsi un pochettino, di guardare meno l'aspetto dei social. E
c'è più sensibilità sul tema negli ultimi anni rispetto alla comunicazione anche tra allenatore e squadra? Cioè, c'è un po' il risveglio delle coscienze sotto questo aspetto, mi è sembrato di capire.
Allora, son diversi livelli, cioè per esempio incarichi, per esempio ci possa aver avuto anche in passato da parte della società nei confronti dei dipendenti, quindi in questo caso lo staff dirigenziale e anche l'allenatore, tutto il gruppo, è a volte diciamo difficoltoso anche da portare avanti perché è una sorta di imposizione. Allora, io parlo come lavoro da mental coach nei confronti di, no? Diverso è quando è lo stesso atleta che ti chiede di fare un percorso, oppure l'allenatore, il mister, insomma quello che è, che ti chiede di fare un percorso, perché a quel punto è una scelta che uno fa di poter fare un percorso di miglioramento e di arrivare alla peak performance.
Che parte dall'interno, insomma.
Che parte dall'interno, perché questo poi è dopo quello che noi cerchiamo di fare, fare in modo di poter essere lì accanto alla persona e farla rendere al meglio. La persona magari rende già al meglio. Però con noi è più facile, cioè, quindi perché no?
Perché no, esatto.
Mi veniva in mente quando parlavi, io sono la mental coach della squadra universitaria di pallavolo femminile e quando parlo con le ragazze, spesso e volentieri, perché comunque non sono abituata a vivere lo sport nella maniera mentale, ma perché vengono da esperienze sportive più semplici,
certo,
no?
Certo.
Invece noi abbiamo un'allenatrice che comunque allena per avere dei grandi risultati, in termini di qualità di gioco, mai di vittoria, ok. Quindi io dico sempre loro, tutto quello che imparate qui potenzierà, faciliterà tutto quello che fate nello studio, quello che poi farete nel lavoro, perché un approccio come può insegnare un mental coach è un approccio che ti rimane. Okay,
è un mindset,
porti.
No?
È un mindset,
usare questa parola.
Esattamente.
È un mindset corretto che poi uno può utilizzare anche nella vita fuori.
Esatto.
Parlando di social media, perché me l'avevo proprio segnato come argomento che volevo dire. Allora, da studente di scienze della comunicazione che sono, un trend che negli ultimi anni è un oggetto di studio anche nelle aule universitarie è quello del racconto dell'esperienza dolorosa attraverso i social media. Quindi le persone, diciamo, tendono, cioè questa tendenza qui a raccontare, penso allo sport, un infortunio o a una malattia attraverso la condivisione. Io ti ho ascoltato prima, quindi so che ci hai avuto un infortunio anche te, comunque ci hai avuto questo tipo di esperienza. Allora ti chiedo, qual è il tuo rapporto con i social media rispetto a questo? E se magari ti è capitato più di sentirti in dovere di pubblicare qualcosa perché dovevi magari delle spiegazioni ai tuoi fan o comunque al tuo pubblico, o se invece ti ha veramente fatto del bene poi condividere e ricevere magari dei commenti positivi?
Allora, io per chi mi segue su Instagram, allora per esempio Facebook non ce l'ho, utilizzo solo Instagram, ma neanche in maniera, cioè lo utilizzo veramente poco, devo essere sincera. Non mi piace tantissimo stare sempre col telefono in mano a dover, diciamo, fermare ogni momento sul mio telefono. Quindi questa cosa, forse perché mi stufa averlo in mano, non so, però non utilizzo in maniera esagerata. E devo dire che in quel periodo lì dell'infortunio alla spalla, io ho avuto due infortuni. Infortunio al ginocchio nel 2014, diciamo Instagram e tutto era ancora, forse neanche ce l'avevo, era ancora all'inizio, non era proprio così tanto utilizzato. Invece nel 2019, io mi sono operata nel 2019 a dicembre.
Quindi pre-Covid anche, giusto?
Esatto, esatto. E lì l'ho utilizzato un po' di più. Devo dire che mi sentivo io, cioè volevo utilizzare l'Instagram o comunque i social per dimostrare che io stavo tornando. Quindi è stato un momento infatti un po' difficile perché comunque io volevo dimostrare a qualcuno che in realtà non si sa chi, perché bene o male dall'altra parte tu non so
non
di preciso chi è che
follower,
mi segue, esatto.
Sono cuoricini ma non sono...
Che volevo dimostrare che stavo tornando, quindi stavo lavorando e che sarei tornata a fare. Era un po' un'arma a doppio taglio perché comunque non lo facevo per me stessa, a me non interessava niente di dover dare delle giustificazioni, dover fare, perché alla fine quello che lo facevo per la mia carriera, per me stessa. Io stavo ritornando da un infortunio, quindi se non ero in campo ovviamente era per quel motivo lì. Però sì, mi sono sentita in quel momento lì in dovere di dover non dico condividere quello che
però informare magari
esatto, ma era un po' una cosa che subdolamente volevo utilizzare per Non lo so, è che
è un oggetto di studio per questo, perché è proprio interessante anche tutto il circuito che si crea tra noi.
Sì, ma non lo facevo coscientemente.
No, chiaro, chiaro,
in quel momento lì, in quel momento lì per me mi sembrava la cosa giusta.
Chi usa chi?
Esatto, infatti si potrebbe fare un intero, no? Un'intera conferenza su questa, no, infatti. Esatto. E allora sullo stesso argomento chiedo a voi due, poi questa è la battuta finale, insomma. Vi è capitato che l'attività di atleti sui social vi abbia complicato il lavoro? Nella vostra esperienza, dico, cioè che una presenza di magari un atleta o comunque qualcuno che seguite, un vostro coach che abbia una vita intensa sui social, vi abbia poi in realtà impedito di fare quel lavoro che è il vostro, cioè quello di portare magari le persone a una consapevolezza diversa?
A me è successo l'opposto, okay. Cioè che praticamente la mancanza proprio di presenza sui social fosse una sorta di distrazione, per assurdo, perché veniva chiesto dalla società, non dalla società, ma dall'agenzia per la quale lavorava l'atleta, di essere invece più presente.
Ecco.
E quindi è diventata una sorta di gioco di forza addirittura, no?
Vabbè, magari quando parli di atleti di alto livello, lì c'è in ballo, ci sono sponsorizzazioni,
infatti,
cose varie.
Cioè, anche di altro tipo, immagino, certo.
In quel caso lì è stato un po' tosta, perché praticamente non essendo la persona sui social, comunque non essendoci, come te per esempio c'hai Facebook e metti una fotografia di quando sei al mare una volta ogni 3 anni fa, è uguale lui.
Lì è un po' una forzatura per chi deve farsi l'account, magari per chi deve pubblicare.
Sì,
perché
sì. Quello, in quel caso lì praticamente c'era da fare un lavoro per far digerire alla persona che i social comunque potevano essere un vantaggio, perché in quel caso sarebbe stato lui a usarli e in quel modo poter avere, diciamo, un vantaggio competitivo anche nei confronti poi dell'agenzia in questione.
Mi riallaccio a una cosa che è stata detta prima da Lucia, no? Non riferita a nessuno, ma in generale è vero è che i social a volte ci danno un'idea, no, falsata, di quello che si vive. Allora, per esempio, con le persone che seguo io, magari con gli sportivi, adesso da poco un ragazzo giovanissimo che fa il ciclista, avere un punto di riferimento di un atleta, diciamo, onesto anche nei social è molto utile. Adesso mi viene
Quindi
in mente
sono esempi
concetto.
Positivi, no?
Mi viene in mente la Goggia, no? La Goggia ha pubblicato tantissimi video sui suoi recuperi. E sono video
sono neutri,
dove lei racconta una sua esperienza, no? La condivisione di alcune esperienze negative, penso per esempio adesso alle scrittrici che magari stanno affrontando delle situazioni importanti, credo che sia utile per rendere più vicino a tutti una situazione che a volte viviamo come un handicap, no? E invece se il grande sportivo, la grande scrittrice lo vive in maniera più serena e lo condivide, questo
a cascata c'è un effetto positivo.
Sì, questo può essere un aiuto positivo. Però bisogna sempre vedere l'intenzione che c'è dietro.
Io vi ringrazio, perché già con due domande abbiamo dato, penso, spunto di riflessione gigantesche, ne potremmo andare avanti per ore, ma so che avete comunque altri impegni. Quindi vi chiedo di lanciare magari un messaggio agli studenti, tipo un messaggio di motivazionale, visto che insomma qui di motivatori ne abbiamo ben tre. Cosa direste a uno studente, per esempio, che ha una difficoltà con un esame o con un professore? Una frase proprio secca.
Di andare sulla consapevolezza del sé, la consapevolezza del sé che ti permette di capire dov'è che sei realmente e quanta strada c'hai da fare. Che sia un esame o che sia la laurea o che sia tutto il percorso, è importante riuscire a lavorare sulla consapevolezza.
Manuela?
Di affrontare un esame come affronterebbero un viaggio. Cioè, il viaggio, noi sappiamo tutto, no? Dove
questa
andiamo
me la
a dormire, quando viaggiamo, addirittura c'è chi, l'hotel, il ristorante, cioè programmiamo tutto. Ecco, l'esame è una cosa che va programmata, non si improvvisa.
Lucia?
A me è un pensiero che ha sempre aiutato tantissimo, è pensare che, allora, c'è una partita, si vince, ce n'è un'altra possibilità. Perché bene o male è così, cioè l'errore c'è comunque.
C'è un'altra appello.
Esatto. Quindi non è la fine del mondo, non succede niente, ci saranno sempre altre occasioni e soprattutto altre partite da vincere.
Ma secondo me passano tutti, dopo questi tre.
Sì,
cioè.
Esatto.
Allora
poi
vi ringrazio.
Percentuale,
esatto. Vi ringrazio tantissimo, quindi ripetiamo i nostri ospiti di oggi, Manuela Corbatta, Luca Paoli, coach, grazie a Lucia Posetti. E a tutti voi che ci state ascoltando, grazie alla regia, a tutti i ragazzi di Radio Room. E un'ultima cosa proprio, se ve la posso chiedere, al mio 3 diciamo tutti insieme, alzate il volume, ci state?
Ok. Allora,
uno, due, tre.
Alzate il volume!
Questa è Radio Room. Ciao!